Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify, o comunque uno dei meno ascoltati su Spotify. Dunque, abbiamo finalmente espugnato il Franchi dopo che per 2 anni ci siamo presi schiaffi. 2-1 per i rossoneri, risultato finale con rete inizio ripresa di Loftus-Cheek, che sfrutta al massimo un assist di tacco di Leao, l'inglese a pochi passi da Terracciano lo trafigge grazie anche a un intervento a vuoto di Milenkovic. 3 minuti dopo però pareggia subito la Fiorentina con Duncan, un tiro al limite dell'area dopo un nostro disimpegno sbagliato. Altri 2 minuti dopo torniamo definitivamente in vantaggio grazie a Leao, che dopo aver fornito l'assist a Loftus-Cheek realizza la rete del 2-1 dopo un assist perfetto, un lancio in profondità perfetto di Reinders. Il portoghese si trova tu per tu con l'estremo difensore della Viola, lo supera con un dribbling e deposita la palla in rete. Partita importante, vittoria importante, perché ci permette di consolidare il secondo posto, sfruttando anche la sconfitta oggi pomeriggio della Juventus contro la Lazio di Tudor. Adesso il Milan è a più 6 proprio sui bianconeri. Quindi abbiamo fatto il riassunto generale della partita. Adesso addentriamoci meglio nel match, che inizia con una novità di formazione. Oltre al fatto che, ma questo non era una novità, lo sapevamo benissimo, la squalifica di Theo Hernandez, quindi la mancanza di del nostro terzino, di uno dei migliori elementi in rosa. Dobbiamo aggiungere anche un cambio di formazione all'ultimo minuto pensato da Pioli, che preferisce preservare Pulisic un po' stanco dopo la trasferta negli Stati Uniti, la doppia trasferta, la doppia partita negli Stati Uniti con la sua nazionale. In campo dal primo minuto Chukwueze, che secondo me nel primo tempo, almeno nel primo tempo, è il migliore, perché fa il Chukwueze. Abbiamo finalmente visto oggi il giocatore che noi aspettavamo quest'estate, quello che avevamo ammirato in alcune circostanze nel Villarreal. Uno che supera l'uomo, che fornisce assist, che cerca il gol. Chukwueze nei primi 45 minuti al Franchi ha messo in campo, ha messo in mostra tutto il suo repertorio, risultando, ripeto, a mio avviso, se non il migliore, sicuramente uno dei migliori. Un primo tempo ben giocato dai rossoneri. Ben giocato, abbiamo avuto diverse occasioni, anche se, considerando la delicatezza della partita, perché comunque il Franchi non è mai un campo semplice, certe situazioni, certe occasioni li devi concretizzare. Dovevamo chiudere il primo tempo almeno con un gol di vantaggio. Dobbiamo essere sicuramente più cinici, dobbiamo essere più cattivi. Quest'anno, senza dubbio, non è il gol quello che ci manca, perché di reti ne sappiamo realizzare. Più che altro il fatto di non prenderle, quello è il nostro vero tallone d'Achille, il nostro vero problema. Ma comunque, in alcune circostanze capita ogni tanto, come ad esempio oggi, ripeto, nei primi 45 minuti, di non essere abbastanza cinici. Ci sono partite in cui, tra virgolette, te lo puoi permettere. In realtà non esistono partite così, però quando affronti magari in casa un avversario nettamente più debole, puoi anche permetterti di sbagliare 2 o 3 occasioni, perché sai, sei consapevole che comunque continuando ad attaccare, molto probabilmente la via del gol la trovi. Ripeto, non bisognerebbe essere cinici sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi partita, contro qualsiasi avversario. Ma ci sono partite in cui essere cinici è doveroso, è necessario. E quando affronti la Fiorentina al Franchi, questa è la situazione in cui appunto è doveroso ed è necessario. Io temevo molto questa partita, l'avevo detto in precedenza, ma per 3 motivi principali. Non tanto per la Fiorentina in sé, perché è vero che in casa rimane una squadra temibile, come lo è sempre stata per tradizione, però sinceramente mi pare abbastanza mediocre la formazione a livello qualitativo, a livello tecnico, la formazione allenata da Italiano, lo stesso allenatore. buon allenatore, ma niente di più. Non mi sembra un genio, almeno fino a questo momento. Per carità, farà la sua carriera, ha fatto delle cose buone, ma nulla di così eclatante. Però temevo questa partita e sono sincero, non ci avrei scommesso sulla nostra vittoria. Ma non lo dico per scaramanzia, perché io non sono mai scaramantico. Però ci sono quelle partite, non so voi, ma almeno a me capita di affrontare, cioè, alcune partite, di vivere alcune partite con delle sensazioni negative. Ora, finché affronti il Manchester City, Real Madrid e Liverpool, ci stanno le sensazioni negative, cioè affronti squadre più forti, quindi metti in conto la possibilità di perdere. Ma ci sono anche delle volte in cui magari il Milan affronta delle squadre più deboli, eppure io non la vedo bene, eppure ho delle vibes, diciamo così, non troppo felici. In questo caso sono i tre i motivi che mi hanno spinto nel pre-match a non essere così ottimista. Per fortuna mi sono sbagliato, grazie a Dio mi sono sbagliato, perché la vittoria di oggi è importantissima. Comunque, dicevo, i tre motivi. Innanzitutto, noi quest'anno, in questa stagione, dopo la sosta, solitamente, almeno prima di oggi, avevamo sempre steccato la partita dopo la sosta nazionale. Ma non solo magari non vincevamo, perdevamo, ma giocavamo proprio male. Cioè, vedevo una squadra disconnessa. Cioè, magari mi viene in mente ad esempio la partita contro la Juventus, quando noi eravamo primi in classifica, dopo la sosta appunto, la partita, l'ultima partita prima dei bianconeri l'avevamo vinta a Genoa, al Ferraris contro il Genoa, vi ricordate? Gol di Pulisic negli ultimi 6 minuti, avevamo raggiunto la vetta della classifica. Affrontammo quindi i bianconeri a San Siro dopo la sosta. È vero che quello era il periodo in cui comunque iniziavano ad esserci troppi infortuni, questo è vero. Perdemmo comunque la partita in 10 uomini con una rete, un gollonzo di Locatelli, quindi non è che la Juve dominò così tanto, però un Milan primo in classifica davanti al suo pubblico contro la Juventus, mi sarei aspettato sicuramente una squadra molto più pimpante, molto più aggressiva. Invece giocammo, ripeto, una partita moscia, una partita anonima. Non dico che la Juventus vinse meritatamente, però effettivamente fece qualcosina in più di noi. Nella mediocrità generale loro fecero qualcosina più di noi. E questa situazione si era ripetuta in altre circostanze. Quindi temevo molto la partita di oggi, appunto perché veniva dalla sosta, dopo la sosta, perché la Fiorentina quest'anno, l'ho detto prima, non mi spaventa, mi sembra una squadra qualitativamente mediocre, però quando gioca in casa i big match, quando affronta in casa avversari più quotati, si trasforma. L'abbiamo vista contro la Lazio, l'abbiamo vista contro la Roma ultimamente, dove ha subito il pareggio negli ultimissimi secondi. L'abbiamo vista contro l'Inter, quando si perse 1-0 con reti di Lautaro Martinez, ma sbagliò un rigore, non mi ricordo con chi, e sfiorò in più di un'occasione la rete del pareggio. Quella partita magari l'avrebbe pure potuta vincere. Poi ci sono altri esempi che adesso non ricordo, però la Fiorentina quest'anno ha questa mentalità un po' da provinciale, ossia magari va contro l'ultima in classifica e perde, poi la settimana successiva affronta la prima in classifica, la seconda, la terza, quel che è in casa, e si trasforma, inizia a giocare a calcio. Questo lo temevo molto. In più c'era il fattore Gio Barone, sappiamo benissimo la morte del dirigente Viola per un malore. Questa era la prima partita dopo appunto la dipartita del, scusate il gioco di parole, dopo la morte del dirigente. Mi aspettavo, tra l'altro, cornici di pubblico perfetta, sia il Milan sia la Fiorentina naturalmente hanno omaggiato la memoria di Barone, e comunque mi aspettavo che i giocatori viola scendessero in campo anche per vincere, avessero quindi uno stimolo in più per vincere, per onorare la scomparsa del loro dirigente, per onorare la memoria del loro dirigente. Quindi questo fattore, diciamo, extracampo, chiamiamolo così, lo temevo parecchio. Mi sarei aspettato, anzi mi aspettavo, una Fiorentina che sin dal primo minuto sarebbe partita al massimo, avrebbe subito dato tutto per indirizzare la partita per indirizzare il match sui suoi binari. E invece è stato l'opposto, perché il Milan nei primi 45 minuti è stata una squadra molto positiva, è stata una squadra attenta, è stata una squadra che trovava spazi, che trovava gioco, che aveva idee da mettere in campo, che ha messo bene in campo. Una squadra che ha avuto diverse occasioni, che doveva però concretizzare, e non ci siamo riusciti. Solitamente però, quando il Milan entra così, quando scende in campo così, solitamente non sbaglia. Ripeto, io ho capito che il Milan di Pioli solitamente, dal modo in cui scende in campo, dei primissimi minuti, dall'atteggiamento che ha nei primissimi minuti, si può subito capire che tipo di partita sarà. Poi magari la partita, anche se inizi male, poi magari la vinci lo stesso. Però se sin da subito, sin dalle prime battute, noi non siamo attenti, noi commettiamo errori, allora vuol dire che quella sarà una partita di sofferenza, vuol dire che in quella partita difficilmente brilleremo per qualità di gioco, per intensità. Quando invece scendiamo in campo subito tosti, subito concentrati, subito attenti, subito ordinati, subito all'arrembaggio, allora ci sono grosse possibilità che quella partita non solo te la porti a casa, ma comunque metterai sul campo una buona prestazione. Tant'è che dopo i primi 45 minuti, nonostante fossi sconfortato, frustrato per le troppe occasioni che avevamo sbagliato, e ripeto, in certi campi le occasioni bisogna concretizzarle, nonostante questo però avevo visto la nostra superiorità ed ero abbastanza fiducioso per i secondi 45 minuti, che sono partiti subito benissimo con Loftus-Cheek che trova la rete dell'1-0, scusate. Purtroppo subiamo quel gol evitabilissimo con Duncan, l'1-1. In quel momento ho detto: cazzo, adesso non lasciamoci intimorire, perché la Fiorentina, dopo aver trovato subito il pareggio, magari sarà presa dell'entusiasmo e quindi cercherà naturalmente di portarsi in vantaggio davanti al suo pubblico, in una cornice, ripeto, in una cornice magnifica questa sera. Temevo l'effetto pareggio, temevo quindi la reazione della Fiorentina, che sarebbe stata ancora più veemente per raggiungere il 2-1, e invece noi siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, siamo stati bravi a mantenere quello che non ci è capitato troppe volte in questo campionato, che ci ha fatto perdere troppi punti. Il fatto di sciogliersi, il fatto di essere fragili, lo dicevo anche nell'ultimo podcast, la fragilità. Nei momenti difficili delle partite diventavamo fragili, nel momento in cui magari l'avversario colpiva ci spaventavamo, arretravamo troppo, e io temevo questo. Ultimamente abbiamo migliorato sotto questo aspetto, sicuramente. Oggi ne abbiamo dato prova, perché dopo l'1-1 di Duncan siamo comunque rimasti in campo, sempre sul pezzo. Non ci siamo sconnessi, non ci siamo disuniti, abbiamo trovato subito la rete del 2-1 definitivo con Leao, ottimo assist di Reinders, che sta tornando ai suoi grandissimi livelli dopo un periodo di appannamento, ma ci sta, perché questo qui ha giocato da Bologna al Dallara dalla prima giornata, ha praticamente giocato sempre, quindi è normale che ad un certo punto inizi a sentire la stanchezza. Ci sono state quelle due o tre partite, adesso non ricordo quante partite, dove non è iniziato da titolare, ha potuto riposarsi e adesso sta tornando in grandissima forma. Abbiamo visto anche il gran gol con la sua nazionale, la prima rete in nazionale di TJ Reinders, tiro da fuori. Io l'ho detto, questo ragazzo ce l'ha il piede per tirare da fuori, deve provare di più anche nel Milan. Oggi comunque non ha segnato, ma ha fornito un assist stupendo per Leao, un passaggio in profondità che ha messo il portoghese davanti al portiere avversario Terracciano, dribblato, palla in rete, 2-1. Dopodiché ci siamo un po' chiusi, ci siamo un po' abbassati, abbiamo sfiorato la rete del 3-1, oddio, in realtà l'avevamo anche segnata con Pulisic, che ad un certo punto entra in campo al posto di un ottimo Chukwueze. Mi è piaciuto molto Samuel oggi, segna la rete, ma in fuorigioco viene subito annullata. Quella sarebbe stata la rete che probabilmente avrebbe chiuso definitivamente il match. Non è così, ci tocca quindi soffrire, ci può stare, lo accetto, lo capisco. Anche se l'atteggiamento del centrocampo, nonostante l'ingresso di Musa, che è un po' più interditore, no, rispetto a Reinders, il centrocampo non è riuscito a contenere al meglio gli attacchi avversari, tant'è che, come ci capita praticamente sempre, soprattutto quando siamo in vantaggio, soprattutto quando i nostri avversari reagiscono, praticamente i nostri avversari passano il centrocampo senza nessun problema e si ritrovano subito dinanzi alla nostra tre quarti, dinanzi al nostro al limite della nostra area senza troppa difficoltà, e quindi diventano automaticamente pericolosi. Perché? Perché gli diamo la possibilità di giocare, di tirare in zone del campo pericolose. Questo è un aspetto che ormai ce lo teniamo, sicuramente non è migliorato da inizio stagione, non migliorerà neanche adesso che ormai la stagione è praticamente alla volata finale. Non penso che Pioli riuscirà a trovare il meccanismo per mettere al centrocampo in certe situazioni di proteggere meglio la difesa, cioè quello che non accade, che non è accaduto neanche stasera. Nonostante questo però comunque la difesa ha retto bene. Ciao nel primo tempo, forse tra i dei quattro in difesa Ciao è stato quello che ha meno brillato, subisce anche, si prende anche un cartellino giallo, tant'è che giustamente Pioli a inizio ripresa lo sostituisce con Gabbia. Mi è piaciuta la prova di Tomori, anche lui si è preso un cartellino giallo, bene anche Calabria, bene anche Florenzi. Maignan ha effettuato 2-3 interventi importanti, me ne viene in mente uno su Belotti, ma anche in altre situazioni il portiere francese è stato fondamentale. Sostanzialmente, comunque, dopo il 2-1, è vero che a livello offensivo poi abbiamo fatto poco, abbiamo subito più che altro il ritorno della Fiorentina, che è naturale che davanti al suo pubblico stai perdendo, devi per forza fare qualcosa, devi per forza reagire, quindi ci sta che ti butti tutti in avanti sperando in qualcosa di positivo, sperando di creare qualcosa di positivo, però alla fine abbiamo anche retto abbastanza bene il loro ritorno, quindi correndo dei rischi ma neanche così tanto. Dunque una vittoria importante, ripeto, non me l'aspettavo, sono molto contento per questo, perché le vittorie che non mi aspetto sono quelle che mi galvanizzano di più. Andiamo a più 6 sulla Juventus, quindi anche il secondo posto, e io ve lo dicevo mesi fa quando eravamo terzi, tra il terzo e il quarto posto eravamo a 9 punti dalla Juventus, 8 punti quant'erano, io ve lo dicevo ragazzi, guardate che se noi ci mettiamo in carreggiata, se noi riusciamo a prendere, a trovare la nostra rotta di crociera senza questi risultati altalenanti, senza questi sbalzi di gioco dove una partita la fai alla grande, la partita dopo fai cagare, se noi riusciamo a trovare un minimo di continuità, il secondo posto è ancora possibile, perché la Juventus non regge quel ritmo. E io lo dicevo, ripeto, quando la Juventus la giocava con l'Inter, in teoria, sulla carta, se la giocava con l'Inter per il primo posto, io ero consapevole che la Juventus, guardando anche la mediocrità della sua formazione, guardando anche tante vittorie come erano arrivate, sapevo benissimo che non avrebbe retto quel ritmo, sapevo benissimo che prima o poi sarebbe crollata. Quello che sta succedendo adesso. Settimane dopo, da quelle mie previsioni, siamo secondi, addirittura a più 6 dalla Juventus, quindi le abbiamo preso tipo un 14-15 punti ai bianconeri. Che voi dite, chi se ne frega del secondo posto? Momento, secondo posto significa poter giocarsi il prossimo anno la Supercoppa Italiana. Supercoppa Italiana significa incassare qualche soldino in più, che per carità non ti cambierà la vita, ma sono sempre soldi in più, e significa anche poter giocare, per poter competere per vincere una coppa, perché no? E secondo posto non vinci nulla in classifica sicuramente, però intanto è sicuramente meglio del terzo, del quarto e del quinto. E poi dopo un'annata in cui magari l'Inter vincerà lo scudetto mostrandosi superiore a tutti, stiamo vedendo il cammino dell'Inter, è praticamente infermabile, praticamente ingiocabile, soprattutto in quest'ultimo periodo, tu però almeno puoi dire, io sono arrivato dopo i migliori, sono arrivato dopo i più forti. Quindi se l'Inter avesse fatto un campionato normale, io me la sarei giocato, me lo sarei potuto giocare lo scudetto. Quindi anche a livello di immagine, arrivare secondi non è mai da buttare. Non mi piace quelli che dicono, ma chi se ne frega, secondo, terzo, cosa cambia? Cambia. Oltre, ripeto, al discorso Supercoppa Italiana. Ma comunque cambia, a livello di immagine ti cambia. Meglio sempre arrivare lì. Negli ultimi anni siamo stati, abbiamo raggiunto un secondo posto, abbiamo raggiunto un primo posto, purtroppo lo scorso anno siamo arrivati quarti grazie solo alla squalifica, ai 10 punti di squalifica inflitta alla Juventus, che poi in realtà, anche se non ci fossero stati quei punti di squalifica, noi saremmo arrivati quinti con due lunghezze di distacco dalla Juventus stessa. Quest'anno quindi vorrei arrivare sicuramente tra le prime tre, magari avrei preferito arrivare prima naturalmente, ma non potendo arrivare prima, comunque un secondo posto va più che bene. Ripeto, anche il fatto di immagine non è mai da buttare, non è mai una roba banale. Quindi non accetto quei discorsi del tipo secondo, terzo, quarto non cambia nulla, tanto in Champions League ci vai. È vero, non, quelli che dicono non vinci nulla e vai in Champions League, come ci va il terzo, come ci va il quarto. È verissimo sulla carta, sì, ma ripeto, a livello di immagine è tutta un'altra storia. Comunque, chiusa questa parentesi, parlavo proprio oggi, nell'ultimo podcast, di un possibile del dopo Pioli, di chi prendere, chi non prendere, se è giusto, se non è giusto. Però Pioli comunque continua a mantenere un'ottima media punti, continua ad ottenere successi. In questo mese di marzo abbiamo vinto 6 partite su 6, 4 di campionato e 2 di Europa League. Mese di marzo perfetto, speriamo che aprile sia altrettanto perfetto. Però noi ridiamo e scherziamo, noi puntiamo il dito sull'allenatore, vedo ancora questi Pioli out che spopolano, che spuntano ovunque, ma i risultati sono dalla sua parte. La media punti è quella che è, altissima. Arrivano queste vittorie prestigiose, queste vittorie difficili, non è la prima di Pioli. A parte i derby, ok, lasciamoli i derby, anche se con Pioli qualche derby l'abbiamo pure vinto, però a parte i derby, ragazzi, con Pioli comunque in Italia possiamo vincere con chiunque. Lo dimostriamo, perché ripeto, battere oggi la Fiorentina non era facile, non era scontato, nonostante la Fiorentina abbia tutti i suoi limiti, ma non era scontato assolutamente, perché la Fiorentina, ma andatevi a vedere le altre partite, le partite dei Viola in casa contro le grandi squadre, andatevi a vedere i risultati, andatevi a vedere la prestazione, le prestazioni, la Fiorentina in casa è difficile da battere, e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo ottenuto 3 punti con autorità, abbiamo ottenuto 3 punti meritandoli. Eravamo una squadra, ripeto, che fino a poche settimane fa era terza, 8-9 punti di distacco dalla Juventus, adesso siamo a più 6 dei bianconeri, complice naturalmente anche i risultati negativi della squadra di Allegri, però se una squadra ha risultati negativi tu devi essere anche bravo ad approfittarne, noi siamo stati bravissimi ad approfittarne. Dobbiamo riflettere su queste cose prima di puntare il dito sull'allenatore, prima di dire no, mandiamolo via, va bene quello, prendiamo quell'altro. Calmi con questi giudizi, perché noi sappiamo che stiamo lasciando, chi probabilmente lasceremo a fine stagione, ma chiunque dovesse venire al suo posto non potremo mai sapere, finché non lo vedremo con i nostri occhi, quello che potrà dare a questa squadra. E ottenere i risultati di Pioli non è così semplice, nonostante, ripeto, i trofei al momento siano soltanto uno scudetto, bellissimo, importantissimo, ma soltanto uno scudetto. Quindi Pioli non ci ha riempito la bacheca in questi anni, sicuramente, ma comunque sia, ottenere quei risultati non è così banale, non è così scontato. Non pensate che tutti siano capaci. Comunque, adesso non sto qui a difendere Pioli, il mio pensiero l'ho detto, se vi interessa andatevi ad ascoltare l'ultimo podcast che lì ne parlo in maniera più dettagliata. Adesso godiamoci questa vittoria perché è davvero importantissima e poi per me inaspettata. Poi magari voi eravate sicuri che avremmo vinto senza neanche troppi problemi a Firenze, io ero tutt'altro che sicuro, l'ho detto in precedenza, anzi la vedevo veramente male. Avevo messo in conto che forse anche un pareggio sarebbe andato bene. Poi però ho visto i primi 45 minuti e ho detto aspetta un attimo, qua sento aria di vittoria che è poi arrivata. Contento per Chukwueze, dopo la rete contro il Verona forse si è sbloccato. Speriamo che si sia sbloccato definitivamente, perché in questo finale di stagione, ragazzi, ci serve. Pulisic non le può giocare tutte, anche se Pulisic tecnicamente penso che sia il nostro migliore giocatore. Forse insieme ad Okafor, secondo me a livello tecnico parlo, a livello qualitativo, ecco. Quindi rinunciare a Pulisic è impossibile. Però, ripeto, non può giocarle tutte, serve anche un suo sostituto. Chukwueze, che fino a questo momento è stato un po' in ombra, forse si è svegliato col Verona grazie alla sua prima rete in Serie A e ha confermato oggi con la Fiorentina. Effettivamente oggi con la Fiorentina ha confermato di essere in ottima forma. Vediamo se sarà così. Mi è piaciuta molto la sua prova. Adesso voglio vedere i voti che gli daranno in pagina ai giornalisti, ma se non è un 7 io mi scandalizzo. Perché soprattutto nei primi 45 minuti ha fatto letteralmente impazzire la difesa viola. Comunque tutti bene. Siamo riusciti ad attutire, a nascondere, diciamo, la mancanza di Teo Hernandez, che quando non gioca si sa è sempre un grosso danno. Abbiamo ottenuto una vittoria su un campo difficile, abbiamo allungato solo la Juventus, adesso ci possiamo godere le ultime partite di questa trentesima giornata. Allunghiamo, anche se vabbè ormai è lontanissimo, però fa sempre piacere allungare sul Napoli, sconfitto, preso a schiaffoni dall'Atalanta al Maradona, quindi sicuramente ci possiamo vivere una Pasqua più che positiva. Dunque, Fiorentina-Milan 1-2, reti di Loftus-Cheek, pareggio di Duncan per i viola e 2-1 definitivo di Rafa Leao. Otteniamo 3 punti importantissimi, continuiamo così, mese di marzo pressoché perfetto. Io vi saluto, come sempre, con il diavolo dentro.